la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti, di nuovo un buongiorno da Chiara Brilli in studio, newsline di oggi, la nostra fascia informativa con tante notizie e aggiornamenti a partire dal tempo, dal meteo. Per le prossime ore in Toscana, dall'AMA quest'oggi, Gianni Messeri, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, naturalmente sappiamo di una settimana grigia con precipitazioni sparse, ci saranno delle novità per quanto riguarda la giornata di oggi?
Ma diciamo che la giornata di oggi è molto simile a quelle che erano le attese, ovvero sia una giornata con cielo nuvoloso, per nubi basse, qualche precipitazione, per la verità intermittente e di breve durata sulle zone settentrionali e in particolare quelle prossime alla dorsale appenninica. Per il resto l'aspetto più importante è forse il rinforzo dei venti, i venti di libeccio che porteranno i mari già in mattinata a molto mossi e poi nel pomeriggio sera mari fino ad agitati con possibili mareggiate sulle coste esposte, che sono quelle soprattutto del litorale settentrionale. Da un punto di vista termico poche le variazioni, un calo nei valori massimi che scenderanno appunto di qualche grado e arriveranno a punta di 15-16 gradi. Concluderei con uno sguardo anche alla giornata di mercoledì, che vedrà il transito di una perturbazione che porterà appunto piogge un po' su tutta la nostra regione e in serata, dato pomeriggio sera, anche la neve sulle zone più alte dell'Appennino orientale, ma ancora una volta sono da segnalare i forti venti di libeccio e i mari agitati con mareggiate sulle coste esposte. Direi che è tutto.
Grazie per queste informazioni e aggiornamenti nei collegamenti quotidiani con il LAMA. Breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in newsline.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Qual è la tua vittoria?
Quando riesco a dare il 100% fino all'ultimo respiro.
Quando mi accorgo di essere migliorato sia come atleta che come persona.
La risposta del pubblico.
Lo sport non è una gara.
Lo sport non è una gara.
SOS è il progetto di associazione Cocò Spazio Costanza e Deadwork per uno sport accessibile senza stereotipi. Perché lo sport è un diritto, non è una gara. Scopri di più su spaziocostanza.it/SOS. SOS è realizzato nell'ambito del progetto The Care grazie al contributo di Action Ed, Fondazione Realizza il Cambiamento e Unione Europea.
Controradio.
Minuti, diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi dai giornali e sul nostro sito controradio.it. Partiamo con La Nazione, un virgolettato che è quello del patron della Fiorentina, Rocco Commisso, intervistato, pronto a investire sul Franchi. Lo stadio così è un danno anche d'immagine, farò la mia parte ma servono tempi veloci e il controllo dell'impianto. E poi racconta le mosse sul mercato, ragioneremo e rifletteremo sulle ultime dichiarazioni di Rocco Commisso anche nei nostri prossimi spazi informativi. Di taglio alto, Buonamici contro Buonamici, il fratello Cesare a giudizio con l'accusa di stalking. E poi la fotonotizia per un pugno di autobus, viaggio nella città dei torpedoni, così i bestioni dei turisti si intasano e nelle strade fra capolinea del trasporto pubblico, invasi e richiesta di nuovi scambiatori. E poi la vicenda dell'ex GKN, lavoratori contro l'RSU, fare luce sui soldi. Ma riprendiamo la notizia anche dal Corriere, che scrive: ex GKN, attacco alla RSU, fate luce sui soldi spesi, la replica, accuse a orologeria, come dicevamo. L'incubo ricette elettroniche, dal Corriere: in un mese sistema in blocco 7 volte, i medici di famiglia si fermano, così impazziamo. L'assessore Bezzini scrive alla conferenza Stato-Regioni: basta, vogliamo incontrare la società che gestisce il servizio. Parlavamo ieri con l'assessore anche alla sicurezza e alla Polizia Municipale Giorgio degli agenti 130 annunciati per quanto riguarda il governo per Firenze. Ancora se ne sa davvero poco, sia rispetto alla gestione che rispetto alle tempistiche. Invece a Firenze sono arrivati 100 agenti di Polizia Municipale under 30 e altri 100 verranno assunti nel 2025 per rafforzare i presidi di prossimità. Ieri c'è stata la presentazione, il benvenuto. Sentiamo Sandra Salvato, che ha intervistato la sindaca Funaro e l'assessora Sparavigna, anche sul Digital Twin, un calco digitale della città dotato di intelligenza artificiale che sarà a disposizione di tutti gli assessori e li supporterà nelle decisioni da prendere. Su questo poi nel corso delle prossime newsline rifletteremo con esperti di intelligenza artificiale sul lato positivo che potrebbe essere utilizzato e applicato allo studio e allo sviluppo delle città. Ma sentiamo Funaro e Sparavigna.
Intanto un grazie a tutti i nostri uffici per il lavoro che hanno svolto, perché sappiamo benissimo che arrivare ad assumere 100 agenti entro il 4 di novembre, che era la data che ci eravamo dati, ha comportato un lavoro importante. Verranno ovviamente inizialmente affiancati agli agenti che sono già sul territorio. Il nostro obiettivo è, con questi 100 e gli altri 100 che dovremo assumere nel 2025, andare a rafforzare tutti quelli che sono i presidi di prossimità che stiamo facendo in collaborazione con tutte le forze dell'ordine. Per cui non solo andare avanti col presidio fisso che abbiamo alle cascine, ma anche lavorare su tutti i quartieri e sulla prossimità e la presenza degli agenti sul territorio, perché sappiamo benissimo che insieme a tutte le azioni che stiamo mettendo in campo, la presenza degli agenti e la presenza degli agenti in divisa è importante non per i cittadini, è importante per garantire la sicurezza.
Un saluto per avviare finalmente il lavoro nella strada a favore della cittadinanza di questi nuovi 100 agenti. Il 13 dicembre ci sarà la seconda cerimonia di saluto agli altri oltre 100 persone assunte negli altri servizi del Comune di Firenze. Un comune contemporaneo è un comune che investe sulla persona che lavora per lei. Il Digital Twin serve per facilitare l'organizzazione dei servizi sul territorio, per rendere veramente possibile la città dei 15 minuti, per personalizzare sempre più la risposta delle politiche pubbliche, dei servizi del nostro comune sulle esigenze delle singole persone. Quindi chiariamo che il Digital Twin è uno strumento per il controllo del territorio a favore dei bisogni della persona.
E veniamo alla Multiutility, la holding in via di costruzione che dovrebbe gestire acqua, rifiuti, energia nel territorio regionale. Dalle pagine interne del Corriere: senza la borsa, quali basi per la Multiutility? La relazione di Bambagioni fa infuriare il PD, che dice uso politico di un ruolo istituzionale. Una relazione frutto di un round di audizioni in commissione con i vari protagonisti del progetto, da presentare in consiglio comunale durante una seduta dedicata al tema, riapre la discussione politica sul futuro della società di multiservizi di cui Palazzo Vecchio è il principale azionista. Sentiamo proprio Bambagioni, che è il presidente della commissione controllo ed è anche consigliere facente parte della lista Schmidt, che ha fatto ieri il punto sulle audizioni, come dicevamo prima, del passaggio in consiglio comunale.
Nel percorso che abbiamo fatto è emerso che comunque ci vuole tanti soldi per fare gli investimenti, per adeguare i territori e gli impianti alle esigenze nuove che ci sono. Evidentemente, se non si ricorre sulla borsa, bisogna capire anche chi mette i soldi. Io ho voluto semplicemente far notare che in questo momento Alea, avendo fatto tanti investimenti importanti, è abbastanza appesantita e ha un indebitamento più o meno come il suo volume d'affari. Quindi, se la politica sceglie legittimamente, ripeto, di non andare a prendere soldi in borsa, deve dire dove li prende, perché il presidente Perda ci disse che se non si prendono in borsa ci vorrà molto più tempo ovviamente per realizzare gli investimenti, perché il sistema bancario o obbligazionario è più lento anche nelle restituzioni.
E qual è la vostra posizione politica invece?
A me può andare bene l'acqua dentro e l'acqua fuori, il ricorso alla borsa o non il ricorso alla borsa, quello è importante, è fare le cose seriamente. Troppe volte in passato la politica fa le cose a mezzo, dice non voglio andare in borsa, però non ho neanche i soldi. No, allora qui tu devi approfondire, perché se te non vai in borsa devi dire come finanzi.
La consigliera di Firenze Democratica Cecilia Del Re in merito dice: è emerso il grave ritardo accumulato nella predisposizione del piano industriale, totalmente da rifare. Il consigliere di Sinistra Progetto Comune Palagi invece sottolinea: il punto è capire cosa c'è all'orizzonte. C'è stato detto che senza finanza si dovrà rivedere il margine di crescita previsto, ma qual era questo margine? Intervista Bambagioni e i particolari sul percorso per la multi-utility nell'intervista di Domenico Guarino e anche sul nostro sito controradio.it. Dalla Repubblica invece l'apertura sul dopo Natale: i cantieri sui viali della tranvia per Bagno a Ripoli già in ritardo di qualche settimana, mentre la linea per San Marco forse operativa il 15 dicembre. Sono un po' le anticipazioni fatte ieri ai nostri microfoni dall'assessore Giorgio. Natale sulla Vax e Capodanno con i nuovi cantieri. Minuti su Controradio e Newsline. Diamo il buongiorno al professor Vincenzo Scalia in collegamento telefonico, sociologo, docente dell'Università di Firenze in sociologia della devianza e del mutamento sociale. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora Scalia, noi abbiamo segnalato che ci saranno due importanti appuntamenti a Firenze promossi all'interno dell'università dedicati alla Palestina di approfondimento, in un percorso che viene fatto dagli studenti, alcuni docenti d'Ateneo, in un contesto, quello della cronaca, in cui leggiamo in tempo reale il Libano e gli Hezbollah hanno accettato la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco con Israele, con alcuni commenti sul contenuto, ha dichiarato un alto funzionario libanese, descrivendolo lo sforzo come il più serio per porre fine ai combattimenti. Questo quanto riferito dai media israeliani citando Reuters. Secondo fonti ufficiali libanesi, il Libano ha consegnato ieri la sua risposta scritta all'ambasciatore statunitense nel paese e l'inviato della Casa Bianca Hochstein si sta recando a Beirut per proseguire i colloqui. Nel frattempo veniamo dalle importanti parole di ieri di Borrell. Non ci sono, anzi, più parole per definire quello che sta accadendo a Gaza. Le ho finite, il 70% dei morti a Gaza sono donne o bambini, l'età più comune delle vittime sono bambini sotto i 9 anni. Cosa vogliamo approfondire, come vogliamo farlo a Firenze in un contesto come quello dell'università, in cui si accende un riflettore mercoledì 20, dunque domani alle 16:30 al Polo di Novoli, sulla doppia prigione, carcere e tortura in Palestina?
Sì, dunque, appunto vogliamo mettere a fuoco questo aspetto peculiare che spesso viene trascurato. Perché doppia prigione? Doppia prigione perché Gaza è già una prigione a cielo aperto, è un posto sottoposto ad occupazione, un posto dove le libertà, ma anche le libertà più essenziali, da quella di movimento a quella del soddisfare i bisogni primari come il cibo, il vestiario, l'abitazione, la sanità, non sono possibili. Ricordate che a settembre il governo israeliano impedì per un periodo all'Organizzazione Mondiale della Sanità di poter accedere a Gaza per somministrare i vaccini ai bambini. Ma oltre a questo problema, questo aspetto, diciamo, della prigione di fatto, c'è anche la prigione relativa alla detenzione, cioè il governo israeliano, con una legge approvata che riguarda i combattimenti illegali, la chiamano i combattimenti illegali, in prigione, in carcere, tutte le persone sospette di collateralità con Hamas, che poi magari possono essere parenti, possono essere amici, oppure magari non sono proprio di Hamas, ma sono solo attivisti e persone che si ribellano a questa prigione a cielo aperto, in carcere, in strutture illegali, secondo forme illegali. Alla fine, volendo, non è nemmeno niente di tanto diverso di quello che gli Stati Uniti hanno fatto a Guantanamo e ad Abu Ghraib. È triste, non è una magra consolazione constatare il fatto che diciamo tutti i poteri repressivi si manifestano secondo le stesse forme e secondo le stesse pratiche. E questa legge con i combattimenti illegali prevede 45 giorni di detenzione in incomunicato, cioè senza la possibilità di contattare familiari, amici o di chiedere un avvocato, 90 giorni prima di conoscere la possibilità di sapere di cosa si è accusati, 180 giorni prima di essere sottoposti a processo, quindi una violazione palese dei principi più elementari di quelli che chiamiamo lo Stato di diritto. Quindi, malgrado da una parte Israele si definisca l'unica democrazia del Medio Oriente, malgrado diciamo molte voci dell'opinione pubblica nostrana continuino a definirlo tale, qua ci troviamo di fronte a una violazione dei principi più elementari dello Stato del diritto. Questo è un aspetto, ma l'altro aspetto è il trattamento a cui vengono sottoposti i prigionieri, cioè nel senso che oltre a essere detenuti in condizioni igieniche precarie, in spazi ristretti, a condurre una vita quasi da fame, anzi da fame letteralmente, poi vengono sottoposti anche a torture fisiche e psicologiche.
Da qui viene appunto la definizione davvero di doppia prigione e anche doppia emergenza umanitaria. Carcere e torture in Palestina, domani 16:30 campus di Mavoli, aula C9 del plesso, 4 interventi, contributi importanti che lei coordinerà: Sahar Francis, avvocata esperta di diritti umani, Riccardo Nuri di Amnesty International, Francesco Polli di Sanitari per Gaza. Accennavamo anche all'evento successivo del venerdì 22 alle 16:45, questa volta in piazza Brunelleschi, con la presentazione del libro Torri d'avorio e d'acciaio sul ruolo delle università israeliane nel sistema di apartheid dell'antropologa israeliana Maya Wind. In conclusione vorrei salutarla con un accenno invece a un suo contributo, una sua riflessione pubblicata nella nuova serie dei delitti e delle pene, riferita a quanto successo ad Amsterdam i primi di settembre. Se Johan Cruyff segna per Gaza è il titolo del suo contributo. In che senso, professore?
Ma nel senso che appunto malgrado tutta la retorica relativa alla nuova notte dei cristalli, lì le dinamiche che sono andate in scena sono dinamiche proprio molto legate al tifo, un tifo che, come insegnava il compianto Alessandro Dallago, è un fenomeno sociale totale dove vengono messe in scena tutte le contraddizioni sociali principali, quindi le appartenenze di classe, di etnia, di nazionalità. È un tifo che si alimenta, che attinge anche diciamo alla cultura di strada. Ecco perché Johan Cruyff, perché mi sono permesso, da appassionato di calcio, di tirare in ballo un grande che è finito, perché Johan Cruyff diceva, di fronte a tutta questa retorica del fair play, di fronte a questa mercantilizzazione del calcio, ricordiamoci che il calcio nasce per strada, è nato per strada. Lui stesso si vantava con orgoglio di aver imparato a giocare a calcio a Betondorf, che è un quartiere di case popolari alla periferia di Amsterdam, e lui stesso aveva fondato l'Accademia di Calcio per Strada, dove i bambini arabi ebrei cristiani, arabi musulmani, ebrei cristiani di tutte le etnie potevano giocare per strada e socializzare, quindi creare, diciamo, attraverso il calcio un veicolo di integrazione. Quindi in qualche modo quello che è andato in scena ad Amsterdam, a parte che c'erano state le provocazioni, gli atti di vandalismo compiuti dalla tifoseria del Maccabi, video documenti dati da messi in circolazione da fonti insospettabili, ma lì appunto c'era proprio l'appartenenza, c'è stata anche la reazione. L'Ajax tradizionalmente è una squadra con una tifoseria ebraica, l'Ajax e il Tottenham in Europa sono le uniche due. Questa presa di posizione dei tifosi dell'Ajax però ha a che fare più col fatto che l'Ajax è sempre più multiculturale, Amsterdam è una città multiculturale, che con una notte dei cristiani o con un antisemitismo, in questo multiculturalismo ci sono anche gli ebrei di Amsterdam.
E allora noi rimandiamo davvero alla sua riflessione in studi questione criminale.wordpress.com. Grazie al professor Vincenzo Scalia per essere stato con noi.
Grazie a voi della gentilezza di avermi ospitato, a presto.
Ricordiamo il doppio appuntamento, la doppia prigione, carcere e tortura in Palestina, domani alle 16.30 al Polo di Novoli, mentre in piazza Brunelleschi venerdì 22 novembre alle 16.45 la presentazione del libro Torri d'Avorio e d'Acciaio. Palazzo Vecchio intanto apre le porte ad alcuni esponenti di Combatants for Peace, associazione binazionale di israeliani e palestinesi che dal 2006 porta avanti una storia di pacifica resistenza raccontata anche nel libro Combattenti per la pace, palestinesi e israeliani insieme per la liberazione collettiva, curato da Daniela Bezzi. Ad accogliere Esther Corani e Rana Salman c'erano la presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Umani e Immigrazione Stefania Collesei e il presidente del Consiglio Comunale Cosimo Guccione. Sentiamoli.
Un appuntamento di presentazione di questa associazione Combattenti per la Pace, sono presenti le due sue direttrici, Esther e Rana, israeliana e palestinese, che portano avanti questo messaggio di dialogo, di ascolto, e che sono contento che la Commissione 7 del Consiglio Comunale, quella Pace e Diritti, abbia voluto portare all'attenzione anche della stampa palestinese.
A Firenze abbiamo già dato prova di riuscire a conciliare queste anime in conflitto da molto tempo. C'è stata la marcia per la pace, poi ad aprile del 2024 è stata aperta una moschea in Piazza dei Ciompi. A che punto siamo a Firenze? Che aria si respira?
Ma io vedo la nostra città, una città che prova costantemente a interrogarsi di come essere parte di un percorso di pace. Ovviamente dobbiamo tenere in considerazione che sono questioni complesse di cui nessuno ha la consapevolezza, competenza per affrontare completamente la materia. Ma tanti appuntamenti, tanti momenti sono utili come approfondimenti. Passa proprio del fatto che la pace non passa da insulti, offese e minacce, ma al tempo stesso deve trovare spazio, un momento per approfondire, conoscere non solo le posizioni di una parte ma dell'altra, con la necessità di fare uno sforzo anche importante di riconoscere le ragioni dell'altro.
Much.
8:30 minuti, ci portiamo verso il GR di Popolare Network. Subito dopo, Contro Radio Live, i comuni e la protezione civile. Ospite in studio il sindaco di San Casciano e neo referente per ANCI Toscana rispetto alla protezione civile. Rimanete sulle nostre frequenze, rimanete su Contro Radio.
E 8:31 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie.
L'inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, Amos Hochstein, è arrivato a Beirut per discutere della tregua tra Libano ed Israele. Ieri sera un alto funzionario libanese ha affermato che il governo